chiarificati, filtrati e tutto, quindi cioè, si rischia di trovare dei vini quasi bianco carta, no? Quello sì che è proprio bianco, ma ecco. Le uve, se uno vede le uve mature, sono così, colori giallo intenso, cioè giallo oro, ecco, e non ha niente di bianco, no? Proprio bianco bianco, sono dei gialli intensi, ecco. Adesso gli americani li hanno chiamato orange, no?
Sì, va bene.
Non è una bella parola, però hanno trovato un'identificazione. E quindi anche in America il consumo è salito molto da quando hanno fatto questo, perché li mettono sulla carta dei vini categoria orange.
Meraviglia.
Quindi anche questo ha favorito, no? Perché crea, come dire, crea interesse. Perché quando tu vedi su una carta dei vini dove c'è prima simbolicine, non so, rosé, bianco, rosso, e poi in fondo ti mettono anche orange, no? È una cosa che crea curiosità. Nel momento che crei la curiosità, il cliente chiede, dice, ma orange, cosa c'è qua dietro? Cosa c'è? Allora già ce l'hai quasi in mano, ecco.
Sì. O qualcuno se cerca poi anche un vino biodinamico, un po' così?
Ma sai, la biodinamica, il biologico, sono delle belle parole, però quelle rimangono per me. C'è sempre una persona dietro un lavoro.
Certo.
E c'è un principio di questa persona che poi si deve trasmettere in bottiglia. Cioè, quando uno dice io sono biologico, biodinamico, cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente niente, secondo me, perché oggi il biologico, in modo particolare, ti permette di fare come si faceva, cioè come fanno quasi un convenzionale, chiamiamolo così per dare un'indicazione, ma non è così, ad esempio, come fanno tutti, insomma, ecco, quindi è tutto permesso, quindi io non mi sento di dire che quei altri vini non sono buoni, assolutamente no, per carità, lungi di questo. Quindi noi abbiamo fatto una scelta di fare questi vini, che secondo me è l'espressione di un territorio che è importante, cioè tu quando che assaggi un vino, sai, quando è giovane è abbastanza facile, non è, cioè si assomigliano un po', però l'identificazione di un vino, la provenienza della zona di produzione, secondo me è la cosa più importante, non il produttore. Il produttore è una seconda fase, però tu quando assaggi un vino, la cosa bella è di dire la provenienza è dal Piemonte, cioè è già una cosa bellissima secondo me. Che poi sia di Gaia, di Conterno, di altri produttori, oppure da Alto Adige, o sia la Gheller, o sia Heidelberg, insomma quelli che mi vengono in mente, è poco importante secondo me, a livello internazionale, perché noi siamo talmente piccoli che insomma ci chiudiamo in questo fazzoletto di ah, noi siamo migliori, noi qua, no, sono tutte un po' delle stronzate abbastanza importanti, e quindi... E quindi bisogna allargare un po' gli orizzonti a livello internazionale, cioè cosa vuoi che uno in Giappone sa,
scusate,
sì, in Giappone sa dove Oslavia o queste cose qua, però potrebbe identificare che questi vini vengono da qua, perché dice questi sono vini che vengono da quella zona, che sia di Radico o di Graune o di Princes o di Paraskos, non è che sia fondamentale secondo me, no? Perché quando andiamo bene, o andiamo bene tutti o andiamo male tutti. Questo è importante. Cioè mettersi in testa questa cosa è già fatto, si è fatto un passo avanti in confronto di altri. Ecco, noi in qualche modo siamo un po' troppo individualisti, no? E questo non porta bene, nel senso non porta... Se io parlo male di un produttore, ci rimetto anch'io, senza essere perbe, ma ci rimetto, perché non è corretto, no? Parlare male di un collega, questo è indubbio. Che faccia i vini così o che faccia in un'altra maniera, è una scelta che uno fa.
Dario diceva che lo fanno, insomma, che si parla male, tranne voi scoppiati, come vi chiamate.
No, scoppiati, non è che si parli male. Ecco, io evito questi discorsi perché la domanda che nasce è abbastanza... frequente, cosa ne pensi degli altri?
Ecco.
Questo, io penso che ognuno di noi cerca di fare il meglio di se stesso, sia di qualità, sia commercialmente, no? Anche. Quindi noi commercialmente non stiamo facendo un video commerciale, facendo un vino, diciamo, identificativo, proprio quello che a noi ci piace. E non ci siamo, quando abbiamo fatto questa scelta, naturalmente nessuno si è fregato se poi riusciamo a venderlo. Era una cosa che è nata proprio internamente a noi, cioè, quando abbiamo provato ci siamo innamorati di questo tipo di lavoro, che però tutto sommato l'hanno già fatto molto prima di noi, no? Quindi, ma parliamo di 100 anni indietro, questo è fatto. Anche lo stesso mio papà faceva una macerazione per alzate di cappello, si svinava dopo 3 giorni, 2 giorni e mezzo, 3, perché era più facile il lavoro, perché se aveva quei tocchi a crico ancora così, quindi che se mettevi dentro direttamente ti spruzzava un po' dappertutto, e quindi si faceva questa alzata di cappello, si svinava fuori il liquido e le vinacce si metteva sul coso. Quindi poi è venuta la tecnologia, diciamo fine anni 50, primi anni 60, insomma parliamo di 50-60 anni, parliamo di niente, ecco. Non parliamo neanche di una generazione, e allora noi volevamo bruciare le tappe in questa maniera, e senza andare a vedere se la nostra viticoltura è giusta per fare questo, no? Quindi la cosa importante era la bottiglia e vendere. Non era importante, cioè potevi fare anche 10 kg per vite, anzi tutti erano contenti che era tanta roba da vendere. Poi pian piano si è cominciato a ragionare in un'altra maniera. Noi siamo stati un po' fortunati e abbiamo pensato già all'inizio di fare questo, però non basta fare 2-3 produttori o 10 produttori su 200, troppo poco. Quindi la nostra zona è rimasta molto indietro, secondo me, sulle potenzialità che ha. Quindi questo è un dato abbastanza preoccupante.
Beh, ci sono i figli.
Sì, non è un problema. Sai, no, noi abbiamo, se parliamo del Colio, no? Quando il vino bianco varietale praticamente è nato qui. E poi si è venuto su in Alto Adige anche. L'Alto Adige ha preso il posto del Colio a livello, diciamo, di consumo del vino bianco tradizionale, così chiamarlo. Sì. Perché il Colio ha aumentato i prezzi e ha lasciato la qualità come stava. L'Alto Adige ha aumentato un po' la qualità e ha tenuto i prezzi bassi un po', no? Quindi c'è stato questo livellamento. I vini bianchi del Colio sono spariti dal tavolo a pranzo, per dire, no? Quindi perché erano troppo impegnativi, nel senso come soldi anche, no?
Sì.
E non abbiamo superato, queste cose dovevano essere praticamente cambiare target di consumo, bisognava fare, aumentare sì anche il prezzo, però deve aumentare la qualità, no? E la qualità del vino non può essere dopo 6 mesi o 8 mesi in bottiglia, no? La qualità del vino viene fuori dopo qualche anno, ecco. Cioè, l'importante è che questi vini possano durare nel tempo, no? Questo è importante. Ci sono due possibilità come durare: o li facciamo chimicamente morti, li mettiamo in bottiglia morti, e quindi rimangono morti per 100 anni, quindi che non è un problema,
sì.
Poi rimanere senza tappo anche, quindi non è un problema, perché quando la legge ti permette di mettere 200 di solfiti, cioè hai 60 di libera, vuol dire che insomma tu per 20 anni devi lasciare quella bottiglia lì, perché prima ti scoppia la testa, ecco, voglio dire.
Ma anche biologico, c'è 5
sì,
anni.
Sì, anche biologico, adesso è da ridere, ecco, per quello dico che il biologico, il biodinamico, c'è un altro problema, il biodinamico parla solo della campagna, cioè non entra in cantina, ma neanche il biologico adesso hanno fatto questa cosa, prima non, però tu lo puoi, sul biologico puoi usare una volta un disseccante per pulire le erbe, puoi fare in cantina, aggiungere tartarico, citrico, ma ci sono centinaia di prodotti che possono essere aggiunti, che sono permessi, quindi tutto regolare, però è una scelta che uno fa, ecco. È una scelta anche del consumatore, se vuole consumare quel vino o non lo vuole, no? Tutto qua.
Questo qual è?
Questo è un pinot grigio invece.
Pinot grigio.
Ecco, questo il colore è dato proprio dalle sue uve, perché il pinot grigio non è bianco proprio, no? Neanche giallo, no? È proprio un colore antracite, insomma. Ecco.
Il 2012 questo?
2012. Quindi è così, insomma, ecco. Poi però questi, ecco, questi vini qua in questo momento mi danno una mano anche a noi, a me come gli altri, perché sono, diciamo, una preparazione per gli altri, ecco. Quindi certo. Come un predolce, no?
Sì.
E quindi per quello sono contento.
Sono propedeutici questi. Sono la propedeutica.
Sì, sì, sono per quello sono contento in un certo modo che sono stati fatti. Che all'inizio un po' sì, un po' di
però è anche
quindi didattici.
Sì.
Adesso che non c'è qua,
adesso lo posso.
Beh, però il consumatore è giusto che cominci da qualche parte.
No,
perché
sono buoni.
Perché cavolo. Partire su.
No, io ho cominciato subito strong.
No, che sono buoni, non si discute, ci mancherebbe, perché non sarebbero. Sono sempre i nostri.
Ciao bellezza.
Oh, ciao.
Ciao.
Come sei? Li metti sull'acqua?
Ciao. Ciao bella.
Ciao.
E allora come va?
Bene, bene.
Da zia.
Sì, adesso non è più la piccola, no?
No.
Ti metto sull'acqua?
Adesso non è più la piccola, no?
Ok.
Hai cominciato strong. Questo è che mi sono appassionata al vino quando per la prima volta ho assaggiato un vino georgiano che sapeva di cantina, sapeva di tutto fuorché di vino.
Beh, sei superato quello.
Io mi sono emozionata da lì in poi, mi sono appassionata.
Ecco, se hai superato quell'esame poi è facile.
Ma io lo bevevo il vino, cioè è stato il mio primo vino che mi ha appassionato.
Questo è questo.
Penso sia la questione di
infatti gusto, questa è una cosa bellissima, nel senso che
io sono rimasta, se questo mi ricordava i miei zii che abitano sulle Alpi Apuane, la cantina, l'odore di affumicato, dicevo, oh, che bello, ma qui c'è tutto, c'è. Da lì in poi vini, ma cioè, per me questi sono vini che
sono. Sì, no, sono, queste, cioè, poi trovi, ecco, su questa cosa qui, la ristorazione non ha saputo, diciamo, promuovere questi vini, ecco, li ha comprati senza poter venderli dopo, per quello è un po'. È stato un problema, perché loro in qualche modo sull'azienda comunque avevano una garanzia, 30 anni di lavoro, insomma non è che si inventano, no? Quindi c'è una fiducia di tutto, però poi non avevano la persona giusta in sala che possa proporli. Prima li tenevano sempre in frigo, troppo freddi, a 6-8 gradi, e questo non va bene. Allora a quel punto lì li portavano in tavola, con questa, diciamo, talmente freddi che i vini erano chiusi proprio, no? Non ti danno, non ti esprimono niente. E il cliente non ha tempo a star lì, a aspettare mezz'ora che si scaldano. Parliamo che la gente che va a pranzo, soprattutto a cena, c'è già un po' di lasco in più, ma a pranzo non se ne parla neanche. In un'ora tu devi mangiare, andare, poi vai al lavoro, quindi allora lì andrebbe bene un bicchiere di vino, non è che si beve una bottiglia, perché se poi uno pomeriggio lavora non è facile. Però lì chi serve il vino, dico, la ristorazione non ha mai investito su una persona competente che possa gestire la cantina. Però con un'ignoranza abbastanza pronunciata, secondo me, perché il vino è quello che tiene in piedi la ristorazione.
Assolutamente sì.
Non è il piatto ti porta lì, però il vino ti tiene in piedi, perché sul piatto se ci metti il costo e la lavorazione e tutto, vai fuori prezzo. No. E quindi rincarano il vino 3 volte, anche questo è un po' troppo, no? Quindi ci sono delle cose che secondo me la ristorazione deve rivedere. Dove la persona serve, dove che in sala serve vino, se uno appassionato e conosce, non è che serve solo questi, serve tutti, perché bisogna capire, bisogna gestire la cantina. Allora se tu prendi, io dico, un ristoratore dovrebbe prendere 60 bottiglie di vino all'anno, no? una alla settimana la può vendere, no? Non dico, sono 52 settimane, due settimane in ferie e sono 50 bottiglie, no? E una al mese la deve anche assaggiare lui, no? Perché insomma...
Se l'assaggio come fa a vendere?
No, lo deve assaggiare, no. per vedere come c'è l'evoluzione, per spiegare al cliente quando arriva, guarda che questo è così, in questo momento è il momento giusto per berli, insomma sono tutte queste cose che non vengono prese in considerazione.
Sì, manca la cultura.